您就是。Avviso. Da lunedì prossimo ci spostiamo all'aula del piano di sotto, che è un po' più grande, quindi evitiamo che si poteva fare anche oggi, però farlo, sinceramente farlo adesso significava creare un trambusto tale, per cui sì, soltanto che la terza cattedra passa qua e noi passiamo tutto questo. E meno la visuale è meno buona, sono delle colonne lunedì, però perlomeno se fare due ore così scomodi non è consigliabile. Speravamo che rientrasse il problema, ma non è rientrato. Contabilità nazionale. Abbiamo visto ieri che l'organizzazione della contabilità nazionale segue quella della connessione produzione reddito spesa. Partendo dal concetto di produzione nazionale si passa a quella di prodotto nazionale, eliminando le duplicazioni. Quindi il prodotto nazionale si riferisce a tutte le transazioni in beni finali, quindi beni di consumo e beni di investimento, che avvengono in un'economia in un certo arco di tempo. Poi siamo passati dal concetto di prodotto nazionale valutato ai prezzi di mercato a quello valutato al costo dei fattori, detraendo le imposte indirette, quindi solo le imposte indirette. Bisogna specificare bene, perché ci sono altre imposte che non vanno detratte, e aggiungendo i contributi della pubblica amministrazione ai settori produttivi. Si ottiene il concetto di reddito nazionale, che è identicamente uguale, siamo arrivati al reddito distribuito, alla somma dei salari, stipendi, profitti, interessi e reddito. Cioè il problema dell'ammortamento, detratto, per passare da nozioni che si definiscono all'ordo, quindi prodotto nazionale lordo, prodotto nazionale netto, al netto degli ammortamenti, e anche alla nozione di reddito nazionale netto. Quindi i profitti sono quelli che effettivamente vengono distribuiti o appropriati dal proprietario dell'impresa. Se mettete all'ordo non avete una misura precisa dei profitti, perché dei profitti ci dovete togliere per avere quello che effettivamente si distribuisce, gli ammortamenti, che è la quota che se ogni anno si imputa a bilancio per ricostituire i beni capitali, i macchinari dell'impresa. Se no ci ritroviamo dopo un certo numero di anni che i beni capitali, i macchinari sono invecchiati, non funzionano più e non sappiamo come comprarli. Quindi il prezzo, il costo di produzione e il prezzo sono uguali, con la costruzione del prezzo deve mantenere all'interno anche una certa quantità, un certo ammontare che serve a garantire l'ammortamento dei beni capitali, dei macchinari. Siamo arrivati al concetto di reddito nazionale e abbiamo visto come abbiamo l'identità tra una grandezza contabile che rappresenta il momento della produzione e che è il prodotto nazionale, a questo punto possiamo dirlo, netto, valutato al costo dei fattori, e il momento della distribuzione del reddito, reddito nazionale. Dobbiamo passare alla spesa e anche qua dobbiamo fare alcuni cambiamenti. La spesa è fatta dai diversi settori, ogni settore produttivo ha la sua collocazione, chiamano settori istituzionali all'interno di quella connessione produzione reddito spesa. Dovete imparare a riconoscerla nel momento della produzione, come c'entra il settore pubblico, come entra il settore privato, come entra il settore estero, come entra la distribuzione reddito, come entrano queste cose. Così avete un'idea di questo schema, di questa fotografia, che vi aiuterà a seguire, diciamo, tutti gli argomenti di macroeconomia successivi. Ieri abbiamo visto che i settori istituzionali possono essere moltissimi, dipende dal grado di disaggregazione che vogliamo raggiungere nel rappresentare l'economia, e il libro di testo si ferma a una distinzione tra quattro settori istituzionali: due che appartengono al settore privato nazionale, e che sono il settore famiglie e il settore imprese, e uno che appartiene al settore pubblico nazionale, che è appunto la pubblica amministrazione nelle sue diverse componenti, però appunto noi lo facciamo a livello aggregato, e poi c'è il settore estero. Per poter analizzare la spesa dobbiamo essere in grado di seguire come si formano i redditi a disposizione di questi settori nel dettaglio, per vedere poi come decidono quando spendere. Ieri ci siamo soffermati all'ultimo momento, adesso riprendiamo, sulla distinzione tra famiglie e imprese nel settore privato nazionale. E vi ho detto, fate attenzione, perché l'idea che voi avete intuitivamente di famiglia, e quella che sta nella vostra testa, non coincide con quella della contabilità nazionale, perché all'interno del settore famiglia e della contabilità nazionale stanno un sacco di imprese. E il problema è legato al fatto di dove tracciare una linea di separazione tra quelle che sono, vanno messe nel settore famiglie, coloro che vanno messe nel settore famiglie, e coloro che vanno messe nel settore imprese, e dare una linea di separazione che sia quanto più possibile netta, chiara, per chi deve poi dopo lavorare con queste cose. Originariamente vi ho detto, quando è fatta per la prima volta la contabilità nazionale in Inghilterra, si decise di non chiamarli famiglie e imprese, ma di chiamarli settore personale e settore delle società di capitale. Quindi c'erano, all'interno del settore personale, c'erano le persone fisiche, quelle che oggi noi chiameremo intuitivamente le famiglie, e poi c'era una serie di altri soggetti che erano imprese, però erano imprese o piccole imprese o imprese artigianali o imprese, diciamo, di persona, potremmo dire. Nel settore invece delle società di capitali entravano le società per azioni e le altre imprese che avevano questa caratteristica dal punto di vista normativo. Successivamente si è pensato di modificare, di passare da settore personale al settore, che in inglese si dice corporation, corporate sector, alla distinzione tra famiglie e imprese, che era più vicina anche alla normale concezione di tutti noi, però si è dovuto dire tracciare una linea più precisa, dove tracciamo la divisione tra le imprese che vanno nel settore famiglie e le imprese che vanno nel settore imprese. Non lo possiamo fare più sulla base di un argomento di carattere giuridico, allora si è deciso di prendere la grandezza di un'impresa, il numero degli addetti. E storicamente ci sono stati anche diversi adeguamenti a seconda di come si evolvevano le economie. Adesso non mi ricordo quanti, al di sotto di quanti addetti un'impresa entra nel settore famiglie, credo nel libro di testo, ma anche in quel saggetto dovrebbe esserci scritto. Quindi sapete che se vanno, per esempio, supponiamo che sia 50, se un'impresa di meno di 50 addetti fa parte del settore famiglie, se ha più di 50 addetti fa parte del settore imprese. Questo è il modo in cui è stato risolto in maniera pragmatica un problema che riguarda questa separazione. Allora, se questa è la distinzione tra i settori imprese e famiglie, vuol dire che il settore famiglie svolge attività di consumo, quindi di risparmio, ma anche una certa attività di investimento. Allora, anche se non fossero imprese, c'è comunque un'attività di investimento delle famiglie, perché comprare una casa vuol dire svolgere un'attività di investimento, ma in ogni caso c'è molto di più con questa divisione che è stata fatta. Allora, per capire sostanzialmente, la parte più importante è quella del consumo e del risparmio, no? Per capire come si formano i consumi e i risparmi delle famiglie, perché poi i risparmi sono importanti per il discorso che abbiamo visto sulla chiusura della connessione e il raggiungimento dell'equilibrio, dobbiamo cercare di capire effettivamente quali sono i redditi a disposizione delle famiglie stesse. La nozione di reddito nazionale netto, che è utile, non ci aiuta a risolvere precisamente questo problema, perché ci sono un'altra serie di elementi che concorrono, contribuiscono a formare la base di reddito su cui le famiglie prendono le decisioni e che non vengono direttamente dal processo produttivo. Adesso vedremo quali sono e vi renderete conto che il problema è leggermente più complicato e quindi la contabilità nazionale ha dovuto fare degli aggiustamenti. Come ha dovuto fare degli aggiustamenti? Per passare dal concetto di reddito prodotto a quello di reddito distribuito e considerarli uguali, quindi come se siamo passati dal prodotto dalla nozione di prodotto nazionale netto valutato al prezzi di mercato, a quella valutata al costo dei fattori, così per avere la base su cui si prendono le decisioni di consumo e di risparmio delle famiglie dobbiamo fare un passo avanti. E allora dal reddito nazionale netto bisogna aggiungere e sottrarre una serie di categorie per sapere quello che effettivamente è a disposizione delle famiglie per la loro spesa. Allora, cominciamo a riscrivere reddito nazionale netto, che vi ricordo è uguale alla somma dei salari, profitti, stipendi, interessi e redditi che si sono formati nel processo produttivo. Ora però, se voi prendete una qualunque famiglia, per esempio un lavoratore dipendente, lui riceverà la sua busta paga il giorno 27 di ogni mese. Quello che c'è scritto sopra la busta paga non coincide purtroppo con quello che ci sta dentro la busta paga o quello che gli va accreditato sul suo conto corrente, perché ci sono tutta una serie di voci che hanno un certo peso. Prima tra queste è l'IRPEF. Le imposte dirette. Quindi se le decisioni di consumo e di risparmio questo signore le prendesse in base a quello che c'è scritto sulla busta paga all'ordo dell'IRPEF, dopo un po' di tempo sarebbe rovinato, sarebbe nelle mani degli usurai, perché l'IRPEF ha un certo peso, tutte le imposte dirette. Quindi bisogna detrarre le imposte dirette per raggiungere dirette, non c'è solo l'IRPEF, sono anche altre imposte dirette, per raggiungere una nozione contabile di reddito disponibile che sia più adeguata per decidere quando consumare e quando risparmiare. Non ci sono solo le imposte dirette che incidono sulla busta paga, ci sono anche i contributi previdenziali, contributi sociali e previdenziali. Per avere la pensione dovete pagare i vostri contributi, quindi un lavoratore ogni mese una parte del suo stipendio non gli entra in tasca ma va direttamente all'INPS, gli viene appropriato da un altro ente. Questo pesa tra l'11 e il 12%, un'aliquota media per redditi medi è intorno al 29-30% dell'IRPEF. Poi ci sono anche altre imposte dirette. Quindi se voi mettete queste due cose insieme, andiamo dal 29 più 11, arrivate già al 40 e non siamo in situazioni estreme, queste sono le situazioni medie, situazioni già un poco migliori dal punto di vista del reddito, si arriva facilmente oltre il 50, facile oltre il 50. Quindi più della metà di quello che c'è scritto alla busta paga non vi entra in tasca, o il 40% se siete in condizioni medie non vi entra in tasca, e quindi bisogna fare una certa attenzione. Evidentemente, per decidere quando consumare e quando risparmiare, non possiamo tenere più presente questa nozione, ma dobbiamo tenere presente questa nozione detraendo questi due elementi. È più significativa se dobbiamo in qualche modo descrivere il comportamento del consumo e del risparmio, perché in base a questi elementi, dopo queste detrazioni, che si comincia a formare qualcosa di più interessante e più congruo per affrontare il problema. Non è finita, ci sono ancora tutta un'altra serie di cose, perché le famiglie, come pagano le imposte dirette e pagano anche i contributi sociali e previdenziali, possono ricevere qualcosa dalla pubblica amministrazione, quindi un reddito che non nasce nel processo produttivo, ma viene fuori dal fatto che la pubblica amministrazione trasferisce propri redditi alle famiglie. Quali sono i casi? Che è successo? Quali sono i casi? I sussidi, i disoccupazioni, le pensioni sociali. Le pensioni sociali e tutta un'altra serie di cose, per esempio le indennità che si pagano a persone che hanno problemi di handicap, persone che hanno problemi di altro genere, per cui forme di assistenza sociale. Ora, all'interno di una famiglia, queste sono fonti che possono talvolta non essere rilevantissime, ma avere un certo peso, per cui bisogna sommare i cosiddetti trasferimenti dalla pubblica amministrazione. Vi ho fatto una serie di esempi di trasferimenti che vengono fatti nell'ambito delle politiche sociali. Non ci sono però solo questi. Una fonte importante di trasferimento del nostro paese, dalla pubblica amministrazione alle famiglie, riguarda il pagamento degli interessi sul debito pubblico. La pubblica amministrazione ha un proprio debito che in Italia è molto alto. Voi sapete che il debito pubblico del nostro paese sta raggiungendo, ormai l'ha già raggiunto, il 110% del nostro prodotto interno lordo, quindi è PISA, e su questo si pagano gli interessi. Se il tasso di interesse medio è intorno al 4-5%, dovete fare il 110% del PIL per 4-5%, quindi andate a valori intorno al 6-7% del PIL, sono grosse cifre, che vengono, fuoriescono dalle casse dello Stato e vanno ai possessori dei titoli pubblici. Molti anni fa la maggior parte erano residenti italiani, quindi restavano nel paese, oggi più del 50% sono residenti esteri, il nostro debito pubblico è in mano a residenti di altri paesi e quindi sono soldi che noi produciamo e poi se ne vanno fuori e incidono, pesano, non poco perché sono percentuali forti del PIL che vengono detratte per queste cose. E quindi i trasferimenti della pubblica amministrazione alle famiglie, quindi al settore nazionale, alle famiglie residenti, vanno segnate qua dentro i trasferimenti, con tutti quelli che sono i benefici delle politiche sociali, quindi i contributi, i trasferimenti che lo Stato fa alle famiglie per motivi di politica sociale. Si vede come comincia a formarsi un reddito disponibile alle famiglie molto più preciso. Non è ancora finito, perché bisogna ancora detrarre i profitti della pubblica amministrazione. Cosa sono i profitti della pubblica amministrazione? Questi sono profitti che si generano nel processo produttivo. Però i proprietari di queste imprese, delle imprese che hanno generato questi profitti, non sono privato, non appartengono al settore privato nazionale, ma appartengono al settore pubblico nazionale. Lo Stato è proprietario di alcune imprese o di azioni di alcune imprese. Quindi non sono neanche imprese nazionalizzate, sono imprese private, quindi dal punto di vista giuridico sono sottoposte a un regime di diritto privato, se lo capite bene, però coloro che posseggono le azioni sono, in questo caso, è il Ministero del Tesoro, ossia il Ministero dell'Economia. Quindi il settore pubblico ha fatto scelte di comprare le azioni di queste imprese, e ce ne sono molte, sono diminuite. Considerate che intorno agli anni 70 quasi il 50% delle imprese nazionali era di proprietà del settore pubblico in questo paese, per motivi di politica industriale, erano scelte strategiche che venivano fatte per rafforzare l'economia del paese, anche con buonissimi risultati, c'erano di tutto, c'erano elementi ovviamente di corruzione in tutto ciò, ma anche la politica industriale in Italia nel secondo dopoguerra è stata uno dei punti di forza della nostra economia, e se ci siamo sviluppati tanto negli anni 50 e 60 lo dobbiamo a una buona strategia di politica industriale che ci hanno invidiato in tutto il mondo. Quindi non tutto è negativo, quello che si dipinge come negativo. Considerate che negli anni 90 c'è stato addirittura un referendum contro queste cose che ha avuto una larghissima maggioranza, perché venivano identificate queste cose come il massimo della corruzione, tutto ciò che viene dal settore pubblico, la politica è visto come qualcosa che non va. Non è sempre così, per fortuna, perché la politica è importante e dovremmo cercare di farla sempre meglio, se no il paese va sempre peggio. Qualcuno deve pensare e poi fare le cose, no? Se si fanno male, le cose peggiorano, se si fanno bene, le cose migliorano. In questo paese, per fortuna, avevamo buone tradizioni, si sono andate un po' perdute e speriamo di riconquistare un'altra volta. Quindi le imprese hanno, lo Stato è proprietario di un sacco di azioni, e i profitti che fanno queste imprese se li prende lo Stato, non vanno alle famiglie. Quando distribuiscono i profitti, i dividendi, vanno ai proprietari delle azioni. Se il proprietario è un privato, arriva al settore famiglie, che fa parte del settore privato. Se il proprietario è un'impresa, è lo Stato, arriva nel bilancio dello Stato, quindi prende un'altra direzione. Allora bisogna togliere. Sono i profitti che acquisisce, generati nel processo produttivo, però non arrivano alle famiglie. Nel settore dell'energia lo Stato ha un ruolo enorme, l'ENI, no? E moltissime imprese dell'ENI fanno forti profitti, non sono gestite male, e quindi vanno tolte da questa cosa. Nel settore aerospaziale, la Finmeccanica è una finanziaria pubblica e è proprietario di buona parte delle grandi attività che si svolgono nel paese, attività produttive. L'Italia è un paese che è abbastanza in vista nel settore aerospaziale, fa parte della nostra tradizione, anche in questa regione, in questa città, sono forti tradizioni di tipo aerospaziale, c'è una forte presenza pubblica, non può essere diversamente, in tutto il mondo è così, perché un aereo e anche le cose che riguardano lo spazio o la difesa, no? Ci sono anche problemi di sicurezza e difesa connessi a queste cose, sono attività che richiedono fortissima specializzazione sul piano tecnologico, e in generale bisogna investire molti soldi senza sapere se poi si recupereranno questi soldi, e in generale non è solo nel nostro paese ma nel mondo i privati non riescono a affrontare questi tipi di rischi che sono eccessivamente forti, e in tutto il mondo quindi ci pensa qualcuno che si sostituisce ai privati perché c'è un problema strategico pure, oppure c'è un problema di rafforzare l'economia in quel settore. Considerate che se noi facciamo bene in certi settori che sono tecnologicamente molto forti, quello che impariamo a fare là si distribuisce come conoscenze nel resto dell'economia. Quindi se vogliamo aiutare l'economia a crescere, dobbiamo fare queste cose. Se no, queste cose non le facciamo, se non le facciamo non saremo mai capaci di affrontare quei problemi, non saremo mai presenti nella competizione internazionale. Gli altri paesi lo saranno, noi no. Quindi sono cose di un certo rilievo che vanno fatte. Quindi ci sono abbondanti profitti della pubblica amministrazione che devono essere detratti per poter avere una misura più precisa. Vabbè, le cose che stanno qua dentro sono cose che acquisiscono una certa rilevanza sul piano quantitativo, se no non si mette l'Istat a perdere tempo, perché sono risorse, energie che devono impegnare per poter ricavare questi dati che comunque sono approssimati. La statistica è l'arte dell'approssimazione, come si approssima al meglio, e non è che loro sanno, diciamo, in qualche modo qualunque cosa avviene nell'economia immediatamente risulta all'Istat, no, sono loro che si devono attivare per andare a cercare di capire dove stanno le informazioni, fare indagini campionarie, cercare di fare incroci di dati per capire dove possono stare nascoste delle cose. È un problema molto complesso dove ci vuole una certa competenza e un sacco di energie umane, un sacco di energie finanziarie, di soldi per fare queste cose. E le cose poco rilevanti si approssima. Se diventano rilevanti e importanti per conoscere come è fatto il paese, per analizzare meglio le cose, fare meglio le politiche, si fanno. Ma piccole cose, non ci si smuove perché costano, no? Il costo è tale da non... Quindi se stanno qua dentro hanno un certo peso, quindi i profitti hanno un certo peso. Che altro ci sta? Ci sta un'altra cosa che bisogna detrarre, che si chiamano i risparmi d'impresa. Adesso vi spiego che cos'è. Se prendete le grandi imprese, quelle che sono organizzate sotto forma di società per azioni, ogni anno, voi sapete, c'è l'assemblea dei soci dove gli amministratori presentano ai proprietari delle azioni o delle quote, diciamo, di proprietà, che possono anche non essere proprio azioni in senso stretto, le partecipazioni, presentano il bilancio e una relazione sulla strategia dell'impresa. Quando presentano questo bilancio, che viene sottoposto per l'approvazione all'assemblea dei soci, quello che succede è che gli amministratori fanno delle proposte su come distribuire i profitti. Possono decidere di distribuire il 100% dei profitti ai proprietari delle azioni, oppure possono proporre di non distribuire il 100% ma una percentuale minore del 100%, trattenendo dentro all'impresa una parte dei profitti per programmi di sviluppo dell'impresa stessa. Quindi poi vengono segnati a bilancio come, diciamo, elementi tecnici, riserve tecniche che verranno poi usati per fare degli investimenti più avanti quando diventano abbastanza rilevanti. Quindi questi profitti non distribuiti quindi non arrivano ai proprietari delle imprese, che in genere sono soggetti che fanno parte del settore famiglie, ma restano come profitti all'interno del settore imprese e quindi devono essere detratti. Se no facciamo arrivare alle famiglie qualcosa in più che non è arrivato praticamente. Perché si chiamano risparmi di imprese? Perché le imprese utilizzano queste riserve poi per finanziare i loro progetti di investimento futuro, quindi è come se fossero dei risparmi, no? Che vengono messi da parte per attività di investimento futuro. Quindi hanno questo nome tecnico di risparmi di imprese. Chiaro? Ovviamente anche questi vanno detratti. Spero di non essermi dimenticato niente, è molto facile dimenticarsi le cose. Comunque, se dal reddito nazionale netto detraiamo queste componenti e ne aggiungiamo quelle altre, otteniamo un'altra nozione che si chiama reddito disponibile alle famiglie. E questa è proprio la base concreta su cui le famiglie decidono quanto consumare e quanto risparmiare. Quindi la contabilità ci dà questa possibilità di vedere come trattare anche la spesa, certe componenti della spesa. In questo caso il consumo e il risparmio, ma da qui si può procedere anche per gli investimenti e per altri tipi di attività. Quindi sono seguite nelle, vedete come stiamo seguendo quella connessione per cercare di ricostruire questi diversi aspetti. Credo che ci sia un'ultima cosa, se non mi ricordo male, c'è un concetto, dopo la definizione del concetto di reddito disponibile alle famiglie, c'era anche una definizione di reddito personale disponibile, sempre alle famiglie, perché ci sarebbero altri tipi di imposte che consentono di passare da questa categoria all'altra categoria. Se non ricordo male sono le cosiddette imposte personali sulla singola persona. Un esempio di queste imposte personali è l'imposto sul celibato, non l'abbiamo più, ma nel periodo fascista chi non si sposava doveva pagare una tassa, un'imposta, la cosiddetta imposta sul celibato. Altre imposte personali credo che si possano considerare quelle che non esistono in Italia, in altri paesi, sono le imposte legate al diritto di essere elettore, le poll tax, sono presenti in altri paesi, nei paesi anglosassoni sono presenti. Se voi vi andate a iscrivere, mentre qua siete automaticamente iscritti al registro degli elettori, in altri paesi, nei paesi anglosassoni in particolare, Inghilterra e Stati Uniti, se volete andare a votare vi dovete andare voi a iscrivere a un registro e per iscrivervi dovete pagare una tassa che si chiama appunto tassa sulle elezioni della poll tax. Noi non ce l'abbiamo, ma sono tutte imposte, diciamo, sulle persone. In quanto persone che avete certi diritti dovete pagare quell'imposta. Se ci dovessero essere, ci stanno ulteriori elementi da aggiungere. Quindi con questo ultimo passaggio abbiamo visto come il settore famiglie si va ad organizzare per decidere su quale base il settore famiglie decide quando consumare e quando risparmiare. Approfitto per completare i dati della contabilità nazionale, se chiudiamo questo argomento, trattando un altro documento contabile, il settore famiglie. Cioè questa contabilità è stata i dati dell'Istat, gli annuari, i conti economici nazionali. Il settore pubblico ha una contabilità simile, che è il bilancio dello Stato, che si forma ogni anno, c'è un bilancio preventivo, un bilancio consuntivo, credo che poi voi possiate fare addirittura un esame di contabilità dello Stato o di diritto finanziario, così studiano queste cose. Con il settore estero abbiamo altri documenti contabili che seguono la formazione, diciamo, delle risorse disponibili per la spesa e anche la spesa stessa. E quindi approfitto adesso, stiamo trattando queste cose, per farvi anche questo documento contabile che riguarda i conti con l'estero, che si chiama la bilancia dei pagamenti. Nel vostro libro di testo lo trovate nel capitolo 23, quindi facciamo un grosso passo avanti, però si può fare parte dei conti economici di un paese, lo possiamo fare anche adesso, ci torneremo varie volte, facciamo adesso la base concreta. Sul sito docente c'è un documento dove ci sono tutti questi dati, c'è la contabilità nazionale fatta dettagliatamente e dopo ci sta anche la bilancia dei pagamenti. La bilancia dei pagamenti che cos'è? È un documento contabile dove sono registrate, scusate ho dimenticato di... è un documento contabile dove sono registrate tutte le transazioni che avvengono tra i residenti dei paesi, di un paese e i non residenti di quel paese. Questa è la funzione che ha la bilancia dei pagamenti. Ci sono varie regole che riguardano la compilazione di questa bilancia dei pagamenti, il suo contenuto, la sua organizzazione, come quella di tutti gli altri documenti contabili, può cambiare nel tempo ed è cambiata nel tempo a seconda di come cambiano l'organizzazione storica del commercio internazionale, del sistema finanziario internazionale, e quindi di volta in volta abbiamo degli aggiustamenti. Pure per l'Italia abbiamo avuti parecchi negli ultimi 30-40 anni. Un importantissimo aggiustamento è stato fatto nel 2001. Il Fondo Monetario Internazionale, che è un'istituzione internazionale che fa parte del sistema delle Nazioni Unite, nel 2001 ha raccomandato a tutti i paesi del mondo di modificare la propria struttura della bilancia dei pagamenti. Quindi già siamo un po' da un po' di anni. Ora, nel vostro libro di testo, per cui ultima edizione definitiva del 2000, poi c'è una edizione aggiornata con poche revisioni del 2005, ma è la stessa, è sempre la quarta edizione con qualche correzione, è stato scritto prima che avvenisse quest'ultimo importante cambiamento. Nel saggio che voi trovate sul sito della cattedra, dovendo scriverlo l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo quando l'ho scritto, ho tenuto conto di queste cose e quindi ho preferito fare riferimento a quello che si usa ormai dal 2001 anziché fare riferimento a una vecchia struttura. Non è che chissà che sia successo, gli eventi sono sempre gli stessi, solo che sono riorganizzati in maniera diversa, quindi voi leggendo uno e l'altro potete facilmente vedere quali sono, come sono riorganizzati, scegliete voi a quale dei due volete fare riferimento. Adesso la lezione provo a fare anche un parallelo tra i due, così vedete quello che trovate sul libro di testo, quello che vedete sull'auto, che cosa è cambiato in tutto questo, e avete un'idea più precisa. Sempre bene dare un aggiornamento, non fare cose vecchie, uno si sente veramente, se fa lezione insegna cose vecchie, si sente anche fuori luogo in qualche modo. E allora vediamo come è fatta questa bilancia dei pagamenti. Allora, tradizionalmente la bilancia dei pagamenti era divisa in tre parti, oggi è divisa in due parti. Tradizionalmente c'era, quella che sta nel libro di testo vostro, che riflette quella prima del 2001, una prima sezione che si chiamava sezione delle partite correnti. Poi c'era una seconda sezione che si chiamava sezione dei movimenti di capitale e poi c'è una terza sezione che si chiamava saldo finale. Oggi è divisa solo in due parti, c'è una sezione, la prima sezione si chiama partite correnti, è la stessa, con qualche cambiamento interno, aggiustamento legato al procedere della storia. Le ultime due sezioni non sono più separate, sono unite, si chiama conto capitale e finanziario, quello che prima era i movimenti di capitale e il saldo finale si chiamano oggi conto di capitale e finanziario. Questo è il primo cambiamento importante. E allora cominciamo a vedere che c'è nelle partite correnti. Andiamo a vedere ognuno di queste sezioni che cosa c'è dentro. E dobbiamo anche imparare, Io vi invito a fare uno sforzo di concretezza, essere molto concreti nel guardare queste cose, perché tutta una serie di problemi che riguardano, per esempio, l'offerta di moneta e altre parti che poi dobbiamo studiare più avanti, se non capite bene come sono fatti questi movimenti, questi documenti contabili, e non li sapete anche proprio considerare nella loro applicazione concreta, non riuscite a capire come sono fatti, che sono perfettamente intelligibili. Fate uno sforzo non solo di sapere quali sono le voci, ma anche di capire che servono queste cose. Allora cominciamo a vedere che ci sono le partite correnti, che si registrano in queste partite correnti. La prima cosa che voi trovate nelle partite correnti sono le esportazioni e le importazioni di merci. Quando le merci entrano in un paese, stiamo importando merci, il valore delle merci che entrano va registrato qui. Quando le merci escono dal paese, il valore delle merci che si chiamano esportate dal paese va registrato in questa voce. Siamo appunto importazione ed esportazione di merci. Ora attenzione, quando le merci viaggiano, sia che devono entrare, sia che devono uscire, sono accompagnate da documenti contabili, sono una serie di documenti, le bolle di accompagnamento, le fatture, tutte queste cose che sono obbligatorie, no? Se vi ferma la finanza, anche un'automobile, voi non potete trasportare merci. Dovete avere l'autorizzazione, se non ce l'avete può essere un fatto occasionale, ma è chiaro che se vi firma la finanza e vi vede che voi fate regolarmente un'attività di trasporto con un mezzo privato, vi dice che avete bisogno di alcune autorizzazioni. Quindi quando i camion, le navi lasciano i porti, gli aerei lasciano gli aeroporti e passano la frontiera, ci sono poi i punti lì dove devono dichiarare quello che hanno fatto. Devono consegnare, fermarsi ai guardie di frontiera, ai doganieri, consegnare i documenti che riguardano le merci stesse. Allora, la prima voce che voi trovate, che sono le esportazioni e le importazioni di merci, e qui si scrive il valore delle merci che escono, se sono esportazioni dal paese, o che entrano, se sono importazioni, dà luogo a un saldo che si chiama il saldo della bilancia commerciale. Questo lo trovate sia nella vecchia che nella nuova versione. Il libro di testo vi dice che queste si chiamano le partite visibili. Perché si chiamano partite visibili? Si chiamano partite visibili perché quando le merci escono e passano la frontiera si vedono. Si vedono passare, c'è l'obbligo di fermarsi e consegnare i documenti di accompagnamento. Dopodiché i doganieri dei vari paesi prendono i documenti di accompagnamento e li registrano nei loro libri contabili. Questi libri contabili vengono poi passati alle autorità competenti che fanno la bilancia dei pagamenti per l'intero paese. Quindi la rilevazione di questi dati non è fatta a campionamento, è fatta per registrazione diretta di quello che effettivamente passa le frontiere, che è un dato più preciso, non è un dato tanto approssimato. Chiaro? Ora attenzione, noi dal 1992 all'interno dell'Unione Europea abbiamo la libera circolazione delle merci, per cui non c'è più l'obbligo di fermarsi alla frontiera e fare consegnare i documenti al doganiere, perché non ci sono più frontiere all'interno dell'Unione Europea. Va bene? Quindi che cosa è successo? Che quando facciamo la bilancia di pagamenti dell'Italia, la registrazione delle partite visibili viene fatta un'altra volta, perché non può essere fatta più per registrazione diretta, deve essere fatta anche questa per campionamento. Quindi c'è stato un cambiamento di gestione. Ovviamente se vanno fuori dall'Unione Europea vengono registrate, ma se si muovono all'interno è diventato un unico, diciamo, potremmo considerare un unico paese, in effetti non è ancora un unico paese dal punto di vista politico, però è un'unione di diversi paesi, nella speranza che prima o poi si faccia anche questa unione politica e diventi un paese normale come i nostri paesi singoli. Quindi queste sono le, si chiamano partite visibili per questo motivo. E in questa prima linea, se volete vedere una bilancia di pagamenti, andate su un sito, per esempio, della Banca d'Italia o della Banca Centrale Europea, prendete un qualunque, diciamo, qualunque pubblicazione dove ci sono dati statistici o anche pubblicazioni che riguardano le relazioni annuali sullo stato dell'economia, i bollettini economici, i bollettini statistici, e vedete com'è fatta, ed è uguale a quella che vi andiamo descrivendo. Quindi la prima voce che trovate nelle colonne o nelle righe, secondo come è organizzato l'esposizione, sono le partite visibili. Tenete conto che qui segniamo il valore delle merci che entrano e che escono. Però quando entrano e escono merci, c'è un altro movimento che avviene simultaneamente, che è il movimento dei soldi. Quindi, da una parte dobbiamo registrare il valore delle merci quando entrano, e da qualche altra parte la bilancia di pagamento dobbiamo registrare il valore dei soldi che escono. Quindi c'è una doppia registrazione dello stesso fenomeno, dello stesso avvenimento. Adesso vediamo dove segniamo le merci, poi vedremo dove segniamo il pagamento di queste merci. Questo è un saldo importante, il saldo della bilancia commerciale si chiama, perché ci dà questa prima idea di come, che relazione c'è tra l'esportazione e l'importazione del nostro paese. Ovviamente se abbiamo un surplus vuol dire che il nostro paese vende più merci all'estero di quanto ne deve comprare, ed è, in generale si può considerare un segno di forza dell'economia, vuol dire che nella concorrenza internazionale c'ha una certa qualità questa economia. Se invece abbiamo un deficit, non sono affermazioni di carattere assoluto, ma sono già dei segnali che possiamo cogliere di forza o di debolezza di una certa economia. La seconda voce che trovate si chiama esportazioni e importazioni di servizi. Siamo sempre nelle partite correnti, ricordate. Ossia, noi non importiamo solo prodotti che hanno una consistenza concreta, possiamo importare anche altre cose, sono i servizi. Comprare un'assicurazione. Spesso quando viaggiano le merci bisogna farle accompagnare da un'assicurazione, quindi le cose sono anche connesse, in alcuni casi non sempre. Quindi, oltre ai beni materiali, si possono importare o anche esportare questi beni immateriali. Ecco, qui iniziano le partite invisibili, si chiamano, tutto quello che viene dopo nella parte corrente si chiamano partite invisibili, perché non si vedono materialmente passare la frontiera. Voi potete fare anche un'assicurazione via internet e quindi il doganiere non avrà mai modo di registrare questa cosa. Quindi qua andiamo nel campo delle registrazioni fatte per campionamento, e si chiamano partite invisibili perché non si vedono attraversare la frontiera. Abbiamo anche qua un altro saldo che il libro di testo di menziona, che si chiama Saldo delle esportazioni e importazioni di beni e servizi. Quando ascoltate il telegiornale, ogni tanto vi danno, con una cadenza più o meno mensile, perché i dati sono mensili, adesso quelli più frequenti che vengono diffusi, vi danno un dato sulla nostra bilancia di pagamenti, e a volte vi danno questo saldo qua, a volte vi danno quest'altro saldo qua, a volte vi danno un terzo saldo di cui adesso parleremo, a volte un quarto saldo di cui adesso parleremo. Imparate a riconoscere, perché non sono la stessa cosa, sono diversi. Comunque a volte vi dicono: il saldo delle importazioni e esportazioni di beni e servizi questo mese è stato per il nostro paese pari a, e vi danno una certa cifra. Anche questo ha una certa rilevanza per misurare la forza di un'economia. Quindi sono già due voci, ci sono altre voci. Le voci successive, che sono sempre partite invisibili, si chiamano movimenti unilaterali. Quindi dopo l'esportazione e l'importazione di merci, l'esportazione e l'importazione di servizi, trovate i movimenti unilaterali, che sono, si compongono, hanno diverse componenti. Nella nuova versione i movimenti laterali sono stati divisi in due gruppi, quella che è dopo il 2001, prima del 2001 era un solo gruppo. E allora, primo gruppo dei movimenti unilaterali, gli aiuti internazionali. Le rimesse degli emigrati. Sono due voci, gli aiuti internazionali, capite di che si tratta, ossia un paese può aiutare un altro paese più povero, in difficoltà, o anche semplicemente alleato sul piano politico strategico, anche se non è povero è in difficoltà, ma serve finanziarlo per ottenere degli, diciamo, obiettivi di natura diversa che riguardano gli equilibri mondiali. Ci sono vari tipi di forme di aiuti, quelle che noi più conosciamo sono gli aiuti ai paesi poveri, sono soldi che escono dal paese, quindi sono transazioni tra residenti e non residenti del paese stesso, e quindi vanno inserite qua dentro in questa luce. Le rimesse degli emigranti: quando i nostri connazionali andavano all'estero a lavorare, lavoravano e mandavano a casa i loro risparmi. Questo per l'Italia è stata una voce importantissima negli anni 50, molto rilevante, e quindi entravano dei soldi nel paese, dei redditi entravano nel paese e venivano registrati qua dentro. Oggi siamo nella situazione opposta, perché abbiamo molti extracomunitari che sono venuti nel nostro paese e mandano i soldi a casa, quello che prima facevano i nostri connazionali, adesso lo fanno altre persone, e vanno registrati qua dentro. Sono voci grosse. Un paese come il Messico ha un mare di propri cittadini, propri residenti che lavorano negli Stati Uniti, che mandano a casa una percentuale del prodotto interno lordo del Messico notevole, per cui il paese ne ha bisogno, sta meglio, perché è un aiuto notevole per l'economia, e non soltanto il Messico. Sono molto forti, molto presenti queste cose, e vanno incluse in questi movimenti unilaterali, in particolare in questa, nella nuova versione, in questa parte che riguarda, non i movimenti diretti. Poi ci sono un'altra voce che nella nuova versione è separata da queste prime due, e sono i trasferimenti di reddito. Cerchiamo di capire di che si tratta. Tutti i tipi di reddito: salari, profitti, interessi, rendite, se avvengono tra residenti e non residenti vanno registrati qua dentro. Per esempio, se mi compro una casa in Francia e la fitto, mi arriverà una rendita, no? Mi viene da un'economia che è diversa da quella italiana. Se mi compro una casa negli Stati Uniti e faccio la stessa cosa, mi arriverà un trasferimento di reddito che mi viene da fuori l'Unione Europea o l'area dell'euro, che è un'altra entità importante dal punto di vista della gestione dell'economia, e quindi vanno registrati. Analogamente, se un non residente compra un pezzo di terra, qualcosa su cui si paga una rendita, e tutto questo deve essere registrato. E bisogna fare sforzi per registrare, ma la qualità della bilancia di pagamenti è legata alla precisione. Non è facile, ma i paesi si attrezzano per migliorare sempre la qualità di questa. Non sono solo le vendite. Se io pubblico un libro con una casa editrice straniera e mi mandano le royalties, i diritti di autore, quindi sono il reddito prodotto in un'altra economia che poi si trasferisce nella nostra economia e quindi va registrato qua dentro. Quindi non sono come le rimesse degli emigrati, perché lì sono le singole persone che vanno all'estero, risparmiano, il reddito se lo tengono loro, però risparmiano e mandano qualcosa a casa, un aiuto quelle della propria famiglia. Questi sono proprio redditi veri e propri. Possono essere salari, stipendi, se per esempio un altro paese mi chiama per fare una consulenza sul piano economico, quando mi pagano, in questo paese entra qualche cosa. Non è il solo lavoro che si può pensare, no? Di una persona che va in un altro paese e svolge attività professionale. Gli avvocati fanno molto queste cose ormai. Possono essere anche profitti. Mi compro delle azioni di un'impresa multinazionale, quando pagheranno i profitti io riceverò quei profitti. Posso partecipare, non comprando le azioni, ma direttamente all'aggettività di un'impresa che opera in un altro paese. Ce ne sono molte di queste cose. O può un'impresa italiana mettere una sede all'estero, quando fanno i profitti là, riportano in patria i propri profitti. Quanti avvenimenti possiamo tener conto? Interessi. Ci compriamo obbligazioni di un paese straniero, di un governo straniero, titoli pubblici di un altro paese. Con la liberalizzazione queste cose sono sempre più frequenti e vanno registrati in tutti questi trasferimenti di reddito, d'accordo? Quindi tenete conto che questa è la vecchia versione. Nella nuova versione trovate i trasferimenti di reddito separati da quelli che sono i movimenti unilaterali in senso stretto. Tutte queste sono voci che appartengono alle partite correnti. Dopodiché possiamo avere un saldo che è il saldo delle partite correnti, che è un terzo saldo che abbiamo incontrato dopo quello della bilancia commerciale, dopo quello dell'esportazione e importazione di beni e servizi. Otteniamo il saldo delle partite correnti, che trovate in tutte e due versioni, pre 2001 e post 2001. Vi vedo molto distratti, è giunta l'ora di fermarsi un poco. Okay.